nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui con Leonardo Manera, le 9:07 minuti. Stai smontando il tavolo, sei affaticato.
No, dico che mi pesa questo inizio di stagione, gennaio.
Mamma
caspita
mia.
Non pensavo che fosse così pesante riprendere, forse non so se qualcuno la pensa come me.
Leonardo,
la ripresa,
scusami, aspetta,
sì, è veramente pesante, sì, faticosa.
Sono tre giorni.
Sì, appunto.
Soprattutto ti devo portare il messaggio di una infastiditissima Rosa Longobardo che questa mattina appena mi ha incrociato mi ha detto voi soprattutto Leonardo il 2 gennaio era qui a lavorare perché non l'ho visto, il 4 gennaio era qui a lavorare perché non l'ho visto.
E ho poi capito, ma Rosa, sì, Rosa fa quei pochi giorni in cui gli altri non ci sono e poi mi lanta di essere sempre presente. Io la vedo pochissimo, però vabbè, se lei si è messa d'accordo così con la voce, col direttore Tamburini, va bene, cioè, nel senso, evidentemente ha dei santi in paradiso, diciamo. Io dico solo che la ripresa è faticosa, ma molto faticosa.
Così
non va bene, cioè,
allora
bisogna darsi una mossa, nel senso, cambiare le regole del gioco. Sì, bisogna cambiarle.
Allora ti do una scossa. Ti do una presenza che ti dà vitalità, finalmente.
Chi c'è? That's America.
That's America. È lì anche oggi.
Sì,
signor Spannaus. Ormai sei proprio colonie.
Andrew Spannaus è con noi. Andrew, buongiorno.
Perché, scusa, perché la trasmissione non cambia nome e la chiamiamo La Colonia?
La Colonia? Va bene. Ma tra poco ci collegheremo anche con il protagonista, devo dire, uno dei protagonisti che attendiamo, è nostro caro ospite spesso e oggi lo accogliamo con un grande abbraccio. Allora, Andrew, intanto tutto a posto, ci devi spiegare anche cosa succede in America. Ma scusa, lo dico subito, è vero che Joe Biden non verrà in Italia per la questione degli incendi? O perché
sì, pare che abbia annullato,
o perché è rimasto un po' risentito per tutto l'epilogo della vicenda? No,
la prima notizia è assolutamente la questione degli incendi in California. Si è parlato della questione di Cecilia Sala, poi doveva andare anche al Vaticano, che per lui, senza offesa, l'Italia.
Ah, ecco. No,
deve andare anche a vedere il Papa. Anche vedere il Papa, insomma, per lui è abbastanza importante. Da cattolico, io onestamente trovo questa rinuncia una cosa sbagliata. Nel senso, è vero che c'è una grave crisi a Los Angeles, ci sono persone, sono dei morti, però Joe Biden non è che sta lì ad operare la pompa. Insomma, lui mette le persone in capo della Protezione Civile, la FEMA, e può, come avete tutti visto mille volte su Netflix o in televisione, può coordinare tutto quello che deve coordinare da Air Force One, dall'aereo o da altrove, sempre connesso.
Sì. No. Va bene, dai, c'è Pietro Lacorte in regia, c'è la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. La notizia del giorno la conoscete, partiamo da questo: la liberazione finalmente di Cecilia Sala. Voi chiamateci all'800240024 o scriveteci al 349-238-6666. Vai!
Via le telefonate!
Ecco!
Sala è appena atterrata a Roma. dopo 3 settimane di carcere in Iran, ha preso un volo e in questo momento è arrivata a Roma. E queste sono le sue prime parole.
Ciao, sono tornata.
E adesso sei qui finalmente.
Sì.
Mario Calabresi! Ciao Mario, ciao direttore.
Ciao Alessandro. Ciao, ciao, buongiorno.
Eccoci qui, direttore buongiorno. Di Cora Media. Abbiamo iniziato con queste parole che hanno ascoltato i nostri ascoltatori. È un po' un ritorno al podcast, il ritorno alla libertà, il ritorno alla vita, in qualche modo. Prendo le parole della mamma di Cecilia.
Il ritorno, veramente, il ritorno alla vita, alla fine di un incubo. È stata 3 settimane in un carcere iraniano. Temevamo che ci stesse molto di più. C'è stata poco perché il governo italiano, Giorgia Meloni, è stata molto brava a portarla in Italia presto. E il ritorno alla vita e alla libertà, io ieri ero a Ciampino ad aspettarla insieme ai suoi genitori e a Daniele Raineri, il suo compagno, e per dirvi che cosa significa la libertà, quando lei è entrata ha ringraziato, ha salutato Giorgia Meloni, Tajani, il sindaco di Roma, e poi ha detto: cosa devo fare, come funziona, come sono qui le regole istituzionali, e la Meloni le ha risposto che devi sentirti libera adesso, sei tornata e sei libera. E allora lei ha detto: allora sono libera di uscire a fumarmi una sigaretta.
Beh, direi proprio di sì. Direi proprio
e Meloni dice: vai pure a fumare. Capito? Cioè, è stata una cosa emozionante proprio per questa sensazione di libertà.
Sì.
È bello, io l'ho appena sentita adesso, mentre tu iniziavi la trasmissione, ero al telefono con lei e le ho chiesto: finalmente hai dormito? Lei dice: no, è troppo emozionata, non ho dormito neanche questa notte che finalmente potevo dormire, ma sono così, così contenta. E ha fatto un post su Instagram, su Twitter, sui suoi social, in cui ringrazia ed è questa secondo me la cosa bella, che è tornata, e la parola che ripete a tutti è grazie.
Sì, infatti già
non
le
è
agenzie...
una parola un po' c'è sempre il rischio che quando le persone tornano poi sono un po', come dire, un po', forse non so se è la parola giusta da usare, però la uso, fenomeni, cioè ok, iniziano a dispensare cose, consigli, racconti. Lei è stata silenziosa, ha fatto quello che doveva fare, ha passato 3 ore con i ROS dei carabinieri che l'hanno interrogata e poi è uscita, ha detto prima e dopo, ha detto grazie a tutti. E in questo post ringrazia e poi ricorda tutte le persone che sono nel carcere di Evin e che non hanno avuto la sua fortuna di uscire.
Sì, tra l'altro aggiunto...
Ma scusa Mario, alla fine si è capito qual era il capo di imputazione?
Nulla, credo.
No. Non è mai stato formalizzato. Non è mai stato formalizzato, e in un certo senso questo, a un certo punto a noi è stato chiaro, più o meno dopo 10 giorni, che noi all'inizio avevamo l'ansia, avevamo anche cercato un avvocato, avevamo trovato un avvocato internazionale che aveva uno studio anche in Iran che poteva seguirla, e quindi avevamo una certa ansia di darle un avvocato. E invece poi abbiamo capito che il fatto che non ci fosse la formalizzazione delle accuse, non le venisse dato un avvocato, era perché così si teneva aperta la possibilità dell'espulsione. Se entrava nel sistema giudiziario iraniano, poi ci doveva essere l'udienza preliminare, ci doveva essere, capito, si presentava dal giudice, l'avvocato, le accuse formali. Passavano settimane, se non mesi. Il fatto che non dessero mai un'accusa era un modo per tenerla lì come pedina.
Sì.
Come dire, ok,
quindi tecnicamente
noi abbiamo un'altra cosa a cuore.
È stata espulsa tecnicamente. Sì.
Ma probabilmente neanche espulsa.
Neanche.
Forse, sai, gli iraniani non è che sono così
sensibili, precisi.
Forse le regole che vogliamo noi.
Ha detto
noi.
Esci. Sì.
Esatto, niente, no, vai. L'hanno consegnata al capo dei nostri servizi di sicurezza, dell'AISE Caravelli.
Esatto. Visto che ci ascolta, ecco, noi anche Andrew Spannhaus, in tutto questo c'entra molto sicuramente, no, chiedo a Andrew e anche a Mario. Andrew, il viaggio che Giorgia Meloni ha fatto da Donald Trump qualche giorno fa, che ricordiamo non è il presidente è Biden, però è andata da Trump, quel viaggio evidentemente ha sbloccato qualcosa, Andrew, no? Si vocifera che ora l'Italia in qualche modo darà la libertà all'iraniano incarcerato a Milano, no? A Bedini.
È chiaro che quel viaggio ha permesso questo scambio che l'Italia voleva già fare, cioè voleva già rilasciare, no, il prigioniero iraniano qui, detenuto qui, però per farlo, da una parte chiaramente c'è l'amministrazione già ancora in carica, che è quello di Joe Biden, anche se adesso è occupato con gli incendi, però il cambio di amministrazione, l'arrivo di Donald Trump ha cambiato già il clima e ha dato la possibilità alla Meloni di aprire una nuova sponda con un Trump, Rubio, anche Musk, che vedono Giorgia Meloni come interlocutrice in Europa, un'importante interlocutrice, sappiamo che ha questa possibilità, essendo politicamente più affine, no, a Donald Trump, almeno alla destra negli Stati Uniti, di chiedere essenzialmente la loro benedizione. E questo, cioè, che dire che loro non si opporrebbero a questa cosa,
di evitare l'estradizione.
È meno importante per l'amministrazione Trump, e hanno voluto in un certo senso dare questa possibilità, questo riconoscimento a Giorgia Meloni. Ha giocato la sua questa partita, l'ha giocata bene, ha funzionato, e quindi è stato sicuramente fondamentale nel contesto di trovare l'accordo, la giustificazione per fare quello che si farà.
No, perché Mario Calabresi, certamente c'è stato un come dire, capolavoro diplomatico, possiamo dire così?
Sì, lo possiamo dire. Io credo che Giorgia Meloni non sia andata a chiedere il permesso di fare una cosa, sia andata a trovare il modo per far sì che questo scambio, che attenzione, è assolutamente una cosa che gli americani fanno e hanno fatto anche nell'ultimo anno, per esempio con i russi, e che sia andata a costruire il fatto che dire no agli americani non diventasse un caso, a far capire che questa cosa era una cosa necessaria per l'Italia, importante, che non diventasse un caso, e anche che la nuova amministrazione Trump non ne faccia un caso con la vecchia amministrazione Biden.
Sì.
Perché tu capisci, immaginati che non ci fosse stato nessun tipo di interlocuzione e l'iraniano fosse stato liberato. Questa poteva essere dipinta dal mondo di Trump come una debolezza di Biden, e quindi c'era una rigidità dell'amministrazione americana. In questo modo, diciamo che si salva il fatto che l'Italia ha fatto una sua scelta politica, sì, e che quindi era importante che avesse una sua scelta politica.
Mi sembra tutto chiaro a questo punto.
Non so se hai visto che Biden non viene in Italia.
No, infatti
io, allora, per gli incendi in California.
Esatto, ho chiesto subito a Andrew, tu non eri collegato, ma è davvero per gli incendi o perché magari si è anche un po' risentito? No, Andrew ci dice che è per gli incendi, anche perché doveva vedere anche il Papa, eccetera.
Non è talmente grave la situazione degli incendi che...
È grave. No, è chiaro. Però, insomma, questo possiamo dirlo chiaramente a questo punto, cioè era detenuta in Iran come pedina di scambio. Cioè,
esatto. È una cosa che, guardate, noi non ne parliamo raramente, ma la diplomazia degli ostaggi, c'è una che si chiama Cécile, francese,
sì, è lì dal 2022,
maggio saranno 3 anni che è tenuta lì per fare degli scambi. In questo momento il paese che ancora più dell'Iran sta facendo questa politica è il Venezuela. In questo momento ha arrestato negli ultimi settimane e mesi più di 70 persone straniere, americani, argentini, cileni, spagnoli, che erano nel paese per lavorare, per fare altro, con accuse generiche di spionaggio, e li tiene per prepararsi a degli scambi. Siccome immagina che l'amministrazione Trump avrà un confronto molto duro col Venezuela, questo loro hanno preso gli ostaggi preventivi. Poi vediamo se mi servono, io ho una merce di scambio.
Se Abedini verrà liberato, tutta questa vicenda può essere definita un successo anche per il regime iraniano, paradossalmente, perché loro possono dire: noi abbiamo paradossalmente incarcerato una persona senza motivo per ottenere invece la liberazione di uno dei nostri, che invece
che il fatto che riusciranno a portare a casa quello che volevano, ci sarà. Hanno dovuto fare delle cose che di solito non fanno, di solito loro aspettano la liberazione dell'oro per scambiare. Uh-huh. Qui invece è stata fatta una cosa per cui prima è stata liberata Cecilia Sala e poi adesso vedremo come e quando non verrà data l'estradizione. Sostanzialmente non viene data l'estradizione, nel momento in cui non viene data l'estradizione capite che a quel punto non ha nessuna accusa, è una persona libera in Italia.
Esatto.
E quindi tornerà in Svizzera dove abita. Attenzione a una cosa anche, che gli americani non avevano mai chiesto, lui abita in Svizzera ed era passato dalla Turchia, era stato a Istanbul e era anche curioso che non fosse mai stato chiesto agli svizzeri o ai turchi di arrestarlo, di consegnarlo agli americani. Mm-hmm. Forse perché loro non l'avrebbero fatto, quindi sono tante cose da tenere, sì, da osservare poi nel tempo in questa
c'è
storia.
C'è un'ultima questione, poi ti lasciamo Mario perché sono state giornate intense. C'è la grande questione dal primo giorno che all'inizio era insopportabile secondo me da ascoltare, con Cecilia Sala detenuta, adesso è altrettanto insopportabile, però almeno è libera, del ma perché te la vai a cercare, ma perché vai in questi paesi, ma perché fai il giornalista, così poi dopo dobbiamo pagare, o a livello economico, a livello diplomatico, tutti quanti, è incredibile. Allora,
tanto diciamo una cosa, in questo momento ci sono, se non erro, 522 altri italiani che sono in Iran. Se non ci fosse stata Cecilia, che era più nota e più visibile, sarebbe stato preso probabilmente un ingegnere iraniano italiano che lavora in Iran, un funzionario, sarebbe stato preso qualcun altro. Non è che c'era solo Cecilia Sala. Questa è la prima cosa. La seconda, a questi che fanno questi discorsi, ma le cose pericolose. Specifichiamo una cosa, Cecilia non era andata lì come freelance, che era entrata in un modo da turista e si era messa a fare la giornalista e si era messa nei guai. No, Cecilia era andata lì con un visto regolare dell'ambasciata iraniana, lavorando per la testata che io dirigo, o per Cora, in un modo molto serio e molto regolare, e che si è trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato, ed era la più evidente. Ma quelli che dicono, sono gli stessi che dicono ma quelli che vanno in montagna se la, sì, vanno a cercare, certo, poi li dobbiamo andare a recuperare, quelli che vanno per mare fanno naufragio, quelli che vanno nelle grotte e così, sono quelli
da
che
divano,
non fanno niente, quindi non sbagliano e stanno sdraiati, sì, sul loro divano a casa loro. Di questo passo però allora diremo, ma perché quei giornalisti hanno fatto un'inchiesta sulla mafia, sulla camorra, che poi si sono messi nei guai e che sono sotto scorta, oppure perché i mafiosi gli hanno sparato? Di questo passo è meglio che ognuno stia a casa propria e stia tranquillo in silenzio. Arriveremo a dire, o arriveranno a dire, che forse se Giovanni Falcone si fosse occupato delle multe di Palermo anziché della mafia, forse non sarebbe successo nulla. Questo è il passo, è l'idea che si debba. Invece ci sono dei mestieri che contengono una parte di rischio. E ci sono dei paesi come, sì, l'Italia, che grazie a Dio si prendono cura dei loro cittadini.
Ma punto. Certo. Mario Calabresi, grazie, ti ringraziamo. Salutaci Cecilia, ovviamente, se la risenti. Un abbraccio ai familiari, eccetera, direttore di Cora Media. Ma caro Andrew, ti teniamo un attimo, perché sai cosa? Noi tra poco parleremo anche di... volevamo capire un po' che cosa ha nella mente Donald Trump. Cioè, io credo...
Facile.
No, nel senso, ho visto che ha pubblicato anche Oh Canada, con sì, l'immagine del Canada tutta stelle e strisce. Allora, la mia teoria è, ma sicuramente sbaglio quasi sempre, che sia un bel matacchione, un po' annoiato dal fatto di invecchiare, tutto gaudente per il fatto che adesso si reinsedia la Casa Bianca, è un po' quello, un po' il bambinetto mai cresciuto, però un po' tendente a invecchiare, che adesso dice c'ho il gioco ancora in mano, che stia un po' giocherellando. Oppure dobbiamo credere davvero che potrebbe usare, come dice Manera, l'esercito per prendersi la Groenlandia, che sembra una partita di risico e invece è realtà?
Allora, mi sembra improbabile che andremo a utilizzare l'esercito. Un posto dove potrei vedere qualcosa di più serio è il Panama, dove c'è il canale, perché c'è la questione della Cina, c'è la questione del canale del Panama. Panama è stato costruito dagli americani ed era controllato e gestito dagli americani fino agli anni 70. Però la tua teoria io la sposo in parte, cioè Trump ricordiamo, tutti dicono ok, arriva Donald Trump, sappiamo che è un pazzoide, faccia tutte queste, queste provocazioni, ci prepariamo, saremo preparati. Trump dentro se stesso dice no, nessuno può prepararsi per me, io devo essere più matto di me. Quindi, cioè lui,
vedi che è un po' matacchione,
lui per ottenere dei risultati. Poi anche neanche lui sa bene i risultati, ma i risultati nella sua testa, interessi americani, deve lanciare delle grandi provocazioni, delle minacce, fare delle grandi sparate.
Ma perché? Cioè è questo?
Poi apri degli spazi. Cioè perché adesso tutti si stanno dicendo, Canada sta dicendo, oddio, cosa dobbiamo fare per evitare che Trump vada fuori di testa?
Intanto crei la situazione intanto se ne parla. Vedi Leonardo che hai ragione tu.
Basta. E la Groenlandia magari dice,
sbagliate nel senso, una persona che comunque in qualsiasi modo comunque ce l'ha fatta, è diventato presidente degli Stati Uniti, non può essere secondo me definito così come un mattacchione, perché altrimenti ce l'avrebbe fatta.
Mattacchione per queste frasi
si dipinge a volte un po' come uno con un po' di metodo, però
sì, il metodo ci deve essere per forza, perché sennò credo che non si riesca. Anche il più ricco di tutti, se non ha una testa, comunque se non ha un metodo, non riesce a diventare presidente gli Stati Uniti.
Ma
no?
Ieri
sbaglio,
tu,
Andrew.
Ma tu Leonardo, ieri dicevi che basta dire le frasi da bar e diventi.
Sì, ma probabilmente in questo c'è del metodo.
Sì, chiaro.
Perché altrimenti
stiamo
non è
dicendo
uno che
lui. Che lui spara e poi questo apre spazi lui di manovra per lui per poi ottenere qualcosa. Questo è fuori di dubbio.
Cioè,
che
dice adesso, adesso nel mondo tutti parlano: oh, il Canada potrebbe diventare America. E già il fatto che se ne parli, poi magari gli permette di dire: beh, a livello commerciale al Canada aumento i dazi e conquisto qualcosa.
Il Canada deve rispondere, come anche l'Europa deve. Prendiamo il caso dell'Iran, e io dico in generale, secondo me nella prima amministrazione Trump con l'Iran è stato duro, ha fatto delle cose pericolose, anche sbagliate, ritirandosi dall'accordo. Però l'Iran oggi, no? Almeno la parte riformista, perché c'è un altro aspetto, diceva anche Mario Carabresi, è importante, cioè come ha agito l'Iran, c'erano diverse fazioni interne, però non ci torniamo. Ma l'Iran in questo momento sta dicendo ok, dobbiamo mostrarci aperti a trattare con Trump, cioè con quello che ha trattato l'Iran peggio di tutti, no? Ha fatto, cioè vuole massima pressione. L'Iran sta agendo in anticipo per dire dobbiamo prepararci a trattare un po' con Trump, anche se è il nostro peggiore nemico.
Capito.
E quindi dice, qualcosa funziona in questo approccio.
Senti l'ascoltatore, Giulio ci scrive: creare spazi, come dice Andrew, sono minacce in stile mafioso più che creare spazi. Sì, certo, il modo è aggressivo, non è che crea spazi con la diplomazia del tè delle cinque. Crea spazi.
Anche la mafia, sì, uccide, minaccia di ucciderti per avere il pizzo. Certo.
Capisci?
Può non piacere, assolutamente, però questo non nega il fatto che lo faccia.
Ma perché voi americani alla fine siete cowboy, c'è poco da fare, siete un po' grezzi, persone così, basta.
Ecco.
Qual è la parola che abbiamo usato come paragone?
Una
parola italiana, mi sembra, che ha usato il nostro ascoltatore.
No, sì, ha detto mafia, effettivamente.
Sì, il problema è che quello in
è copyright italiano, devo
una
dire
piccola
che
parte
copyright
di popolazione, invece l'essere cowboy è la natura intrinseca dell'americano.
Quindi i cowboy sono i mafiosi della natura, ecco.
Beh, i mafiosi della natura, non erano mai stati dipinti così. No, però effettivamente tu dici è una modalità in realtà molto studiata per battere il pugno per poi ottenere qualcosa, che non è certamente l'idea di conquistare militarmente la Groenlandia o Panama. Però alla
starei
fine
un po' attento, nel senso, molto studiata, cioè metodo consolidato, diciamo così. Poi le cose che vengono in mente a Trump vengono così e lui rispara, e non è che tutti sono preparati e lo sanno, quindi un po' di improvvisazione, anche un bel po' di improvvisazione c'è.
Allora vedi che un po' mattacchione lo
sarei,
è.
Io sarei un po' preoccupato, per esempio, riguardo al Panama. Panama non ha le forze armate, per esempio. Panama potrebbe fare?
Tu dici, quindi sarebbe
fa
anche facile.
Fa la guerra all'America.
Ho capito, vedi, però, cioè, giustamente l'Unione Europea ecco, è questa la questione principale. L'Unione Europea che dice in maniera formale i confini non si toccano, quindi la Groenlandia è sotto protettorato danese, è della Danimarca, cioè non sembra, come dire, un po' sbilanciato. Di là c'è uno che fa un tweet con la mappa del Canada a stelle strisce, sembra quasi una provocazione, una vignetta provocativa, e dall'altra parte l'Unione Europea che deve rispondere,
pensa,
con tutta la diplomazia del caso.
Pensa se queste cose che ha detto Trump le avesse detto Putin, che putiferio, no? Che cosa si
questo
sarebbe scatenato.
Questo è vero, pensa se Putin, è vero, pubblica una foto della Polonia con Varsavia e la bandiera russa dicendo è sempre stata la grande Russia, tornerà. Cioè, succede il finimondo.
Io infatti consiglierei a molti di questi funzionari, capi di Stato, di rispondere un po' meno alle cose di Donald Trump, perché dal momento che rispondi, prendi sul serio la cosa, allora ti sei già messo sulla difensiva, no? E questo è il fatto.
No, quell'argomento, cioè, come, sì, esatto, davvero fattibile. Cioè, invece per me bisognerebbe dire, lo so, ma non sono mica responsabile dell'Unione Europea, a dire sì, prendi la Groenlandia a risico. Ecco, così bisognerebbe rispondere. Sì, a risico prendila.
Adesso, siccome l'Unione Europea vuole avere l'autonomia strategica, la difesa europea, Trump sta aiutando in questo, no? Sta creando un consolidamento. Adesso l'Italia deve difendere la Danimarca, tutti devono mettersi insieme e dire facciamo la difesa contro Donald Trump e speriamo di non fare la guerra, dai. Perché poi io dove sto, scusa, se dobbiamo fare la guerra,
appunto, no, infatti, per me è questo,
la guerra ognuno torna nei propri confini, secondo me,
devo andare via,
accidenti,
sì,
questo è un problema
a difendere,
sì, sì, che non ci siamo posti, cioè, noi come ci comporteremo con Andrew Spanhaus in caso di guerra?
Nemico, è un nemico, diventa, cioè, deve tornare
ma
là,
lo smart working, dai,
ma faresti il nostro inviato dalle linee nemiche? Sarebbe un
dai, le linee saranno qui poi.
No,
perché
sì,
c'è una cosa che ha insegnato l'America: la guerra si fa altrove, mica
si
cala
fa altrove,
nostra,
esatto. Vabbè, dai, si scherza, in realtà la tematica è molto seria, ma insomma si può anche scherzare, però quello che dico io è che effettivamente si può rispondere al livello adeguato alla provocazione. Se uno mette su Twitter una mappa del Canada con la bandiera americana, uno gli si può mettere il giocatore, il carro armato di risico e dire sì, prendilo così, perché non ho capito perché lui lo può fare e noi dobbiamo fare sempre quelli in giacca e cravatta attenti.
Bisogna stare attenti, appunto, a legittimare, come dicevi tu, Alessandro, legittimare la discussione su un livello che insomma non conviene a chi è soggetto a queste provocazioni.
Vabbè, caro Andrew, ti abbiamo fatto fare gli straordinari, ma anche per ricordare che oggi esce la nuova puntata del podcast That's America. E tra l'altro,
perché
vuoi dire
perché il pollo ha attraversato la strada?
Ecco, questa non l'ho capita neanche nel lancio, ma devi spiegare soprattutto l'argomento, vorrei che tu lo spiegassi a Leonardo Manera. Di cosa parliamo in questa puntata?
Infatti citiamo Leonardo Manera perché parliamo di comicità, dei comedians, i comici negli Stati Uniti.
I comici americani. Quanto guadagna?
Stand-up comedy.
Quanto può guadagnare un comico?
Dipende, ma come in Italia, da poche centinaia di euro per spettacolo fino a, come succede, magari 100.000 euro a serata.
Quant'è il comico più pagato in America?
Va sui 100 milioni di dollari, qualcosa del genere.
100
quindi,
milioni!
Poco vabbè, più di poco,
no,
più,
ma io
di
dico per un singolo spettacolo. In Italia c'è chi
per uno speciale Netflix pagano decine di milioni. Ci sono i conduttori dei show Late Night, che spieghiamo nel podcast, è uscito proprio oggi o ieri sera. I conduttori, Jimmy Fallon, Seth Meyers, prendono 15-16 milioni di dollari all'anno di stipendio.
Capito? Ecco. Leonardo, più o meno quello che prendi tu in radio, cioè la metà.
Quest'anno non vi dico l'aumento che mi hanno dato quando mi hanno chiesto di venire tutti i giorni alle 9, una cosa mortificante, devo dire, veramente mortificante.
Studio, Leonardo,
fermati,
no?
Lì, Andrew.
Veramente, guarda, sono talmente amareggiato che chiudo qui. Ci vediamo domani. Dai.
Ciao, Andrew. That's America.
Ciao a tutti.
Have
ciao.
A great day.
Me ne vado.
Uno, nessuno, 100 Milan.
nera dovresti chiedere di fare come si fa l'asilo. Il primo giorno un'ora, il secondo giorno 2 ore, il terzo giorno 3 ore, e se piangi torni a casa.
L'inserimento.
Sì, sarebbe una buona tecnica, grazie, condivido, adesso andrò a proporla alla voce di Radio 24.
Dobbiamo riconoscere qualche merito a questo governo?
Beh, nello specifico l'abbiamo detto, insomma è stato sicuramente un grande lavoro diplomatico e un grande successo.
Va bene.
Sì, ma non è questo, no. Cioè, però adesso non è che si può prendere tutti i meriti. Draghi non è lui il presidente del Consiglio.
Milan pensa che se fosse atterrata a Milano non avrebbe potuto fumarla la sigaretta.
Vabbè, ma ragazzi,
Milan, Manera, siamo il 51esimo stato, siamo il 51esimo stato,
sì,
non
così,
una colonia.
Così.
Sì, sì. Un 51esimo stato, un capitone, un sito twist.
Sì. Abbiamo capito, sì.
No, ma sicuramente in tutto questo, sì, c'è stato un lavoro sicuramente apprezzabile di Giorgio Meloni. È anche vero che in qualche modo abbiamo ceduto probabilmente a una sorta di ricatto, no? Nel senso.
Eh beh, è uno scambio, sicuramente. Quello uno,
sì,
che succederà.
Ma visto che lei non era imputata, a lei non veniva imputato nulla. Cioè, alla fine è come dire sì, va bene, voi c'è, non concediamo l'estradizione per questa persona perché per riprenderci la nostra, che in realtà non ha commesso nulla, quindi in qualche modo è un ricatto, si è ceduto a questa sorta di ricatto internazionale.
Ricordiamo che la facoltà,
la cosa buona è che sia tornata a casa,
sì.
Il modo in cui tutto questo si è svolto magari è discutibile dal punto di vista, diciamo, quantomeno del diritto internazionale, no?
Assolutamente, ma d'altronde quando hai a che fare con regimi è un po' così. Ricordiamo che è facoltà del ministro della giustizia, quindi di Nordio, di applicare l'articolo 718 del codice di procedura penale, leggevo oggi da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, nella materia di estradizioni, cioè Nordio può in qualunque momento comunicare ai giudici, che sono obbligati ad attenervisi, la revoca della custodia cautelare dell'ingegnere iraniano Abedini. Quindi se nei prossimi giorni succederà che il ministro della giustizia comunicherà ai giudici rilasciate Abedini, si capirà che, come dire, è la seconda parte di questo accordo che è stato fatto.
Se invece non succedesse, è una beffa per gli iraniani.
Beh, insomma, però gli accordi si mantengono. Professor Manlio Graziano, buongiorno, torna con noi il professor Graziano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Il professor Graziano, esperto di geopolitica, insegna tra Sciences Po e la Sorbona a Parigi, scrive libri. Quello che avevamo presentato qui era sul disordine mondiale, professore, poi noi l'avevamo sentita quando è stato eletto Trump e lei ci aveva già messo in guardia da quegli scenari che oggettivamente fino a poco fa noi ne parlavamo dicendo sembrava quasi una partita di risico, però cosa dobbiamo pensare quando Donald Trump dice attenzione, potremmo riprenderci Panama, la Groenlandia, il Canada, sono buttad?
Allora, si può vedere in due maniere. Uno, appunto, che si tratta di buttad, si tratta del fatto che quando lui comincia a parlare poi non la smette più, dice la prima cosa che gli viene in mente e va avanti così. Il fatto è che in realtà queste buttad, chiamiamole così, sono in qualche maniera state concertate, o comunque i suoi collaboratori più stretti e quelli che girano intorno agli ambienti del Dipartimento di Stato sono stati avvisati. Quindi in qualche maniera qui si sta annunciando una svolta politica abbastanza importante, molto importante direi, e che è secondo me il segno della debolezza degli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti perché hanno bisogno, o almeno per il momento buttano lì l'idea, poi vedremo come, quando, se si realizzerà, ma comunque perché hanno bisogno del Canada, della Groenlandia e del Canale di Panama? Perché sentono il fiato della Cina sul collo. E quindi fanno quello che hanno fatto, sostanzialmente quello che hanno fatto prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che hanno occupato la Groenlandia e l'Islanda come misura preventiva dopo che la Danimarca era stata occupata dai tedeschi. Quindi ovviamente non siamo nello stesso scenario, però diciamo che la tendenza potrebbe essere questa, appunto, però, un segno della debolezza degli Stati Uniti sul loro stesso continente.
Se lei dice sentono il fiato della Cina sul collo, io desumo, ma mi corregga se sbaglio, che è più una questione non tanto militare ma quasi commerciale o economica. La Groenlandia, per esempio, ci sono anche dei giacimenti, ci sono materie rare. Panama sappiamo che è strategica per il commercio internazionale, quindi è più una battaglia non strettamente militare, no?
Ma no, io invece rovescerei proprio l'ordine del fattore, nel senso che no, non tanto militare, politica. Per il momento di militare non c'è niente, anche se lui ha detto ieri che non esclude anche questa opzione, però lui parla un po' a ruota libera. E non è escluso, d'altra parte, che in futuro possa diventare militare. Ora come ora è intanto un segnale politico. Dopodiché può diventare un'operazione politica, nel senso che è innanzitutto politica. Poi, ovviamente, quando si fanno queste operazioni, se si dovesse prendere quei territori, si prenderebbe tutto: il petrolio del Canada, le terre rare, la Groenlandia, il canale a Panama, ovviamente tutto fa. Però essenzialmente io direi mettere in avanti sempre la questione geostrategica. Sono delle posizioni assolutamente strategiche per gli Stati Uniti. Trump ha parlato di necessità di difesa nazionale, ovviamente questo vuol dire tutto e nulla, però guardando la carta geografica si vede chiaramente così. Perché nel 1940 gli Stati Uniti occupano la Groenlandia e l'Islanda? Perché da un punto di vista strategico, se i tedeschi arrivano a mettere le mani sull'Islanda e sulla Groenlandia, sono a due passi dagli Stati Uniti, e esercitano una pressione sugli Stati Uniti.
Poi qualcuno fa notare che con gli scioglimenti progressivi dei ghiacci si può proprio andare anche quasi fisicamente.
Ma questo non fa il paio con quello Ma questo in qualche modo non è sovrapponibile o paragonabile a quello che ha fatto Putin con l'Ucraina rispetto all'idea della NATO, di avere la NATO, è la stessa cosa.
Non solo è la stessa cosa di Putin, ma è anche la stessa cosa di Xi Jinping con Taiwan. Cioè i discorsi sono assolutamente sovrapponibili. Dopodiché ovviamente Putin lo ha fatto prima, Xi Jinping continua a dire che lo farà, ora per il momento l'ha detto un candidato eletto alla presidenza che non è ancora entrato alla Casa Bianca e che sappiamo che è logorroico, che non lo si tiene quando comincia a parlare. Quindi la differenza sostanziale è quella. Poi c'è un'altra differenza sostanziale: la Cina e la Russia sono dei regimi autocratici dove evidentemente i presidenti, i leader hanno più spazio, mentre negli Stati Uniti per ora esiste ancora un sistema di checks and balances, di pesi e contrappesi, che fa sì che il presidente è molto controllato, sicuramente molto più controllato di quanto non lo sia Macron in Francia, per dire, fare un paragone.
E lei che sta lì in Francia, cioè Macron ha ancora questa grandeur per cui...
No, Macron, perché nella Costituzione della Quinta Repubblica il presidente ha dei poteri che sono enormemente più ampi di quanti ne abbia il presidente degli Stati Uniti, questo è un dato di fatto, non è una mia opinione. E Macron in questo momento li sta usando in maniera molto, diciamo... Sì. Spropositate.
Allora, diciamo, professor Graziano, facciamo così: rimanga con noi, abbiamo gli aggiornamenti sul traffico, perché abbiamo ancora alcune domande interessanti per capire come si tratta questa vicenda. Tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
To go.
Allora, siamo con il professor Maglio Graziano, di cui voglio ricordare, allora, l'ultimo libro che abbiamo presentato è Disordine Mondiale, scritto ormai credo un anno e mezzo fa, un anno fa, è molto profetico.
È uscito a febbraio comunque.
Quindi un anno fa praticamente, profetico, sì, sì. Profetico, visto che nel disordine ci siamo. E la domanda, ce la ponevamo anche prima che lei fosse collegata, è questo: ma allora, se Trump, come dice lei, è logorroico, ogni tanto si lascia andare, fa delle sparate così anche sui social, se dall'altra parte rispondono le diplomazie tutte impettite di Germania, Europa, Unione Europea, Danimarca, dire Francia, dire no, questa cosa, i confini non si toccano, cioè si rischia di legittimare, di dare forza a quella che appare un pochino una boutade logorroica o no?
Intanto bisogna vedere se è una boutade logorroica. Io ho espresso dubbi su questo, nel senso che Trump non è solo su questa linea. Dopodiché è tutta una partita politica, quando gli altri rispondono è che muovono le loro pedine, ciascuno muove le pedine che ha naturalmente. Quindi per esempio adesso riprendo Macron, non tanto perché io sto in Francia, ma perché comunque la Francia dovrebbe giocare un ruolo importante in relazioni internazionali, anche se lo gioca sempre di meno. Ma comunque la Francia, tutte le volte che gli Stati Uniti fanno una mossa sbagliata o comunque si mostrano arroganti, imperiali e così via, in Francia stappano lo champagne, perché questa è la politica anti-americana francese, è stata inaugurata da De Gaulle fin dal 1940, quindi è sempre lì. Quindi ogni mossa sbagliata degli Stati Uniti è una vittoria per la Francia. Quindi è chiaro che i francesi ne approfittano, è chiaro che gli altri muovono le pedine che hanno e fanno quello che possono. Il silenzio sarebbe stato ancora più imbarazzante delle prese di posizione. Poi è vero che sono impettiti, ma è meglio che siano impettiti piuttosto che siano anche loro logorroici senza ritegno.
No, è come si risponde a un, io l'ho definito matacchione, lei ha detto logorroico prima, ma, io ho detto come si risponde a uno che va sui social e pubblica la cartina del Canada a stelle e strisce. Cioè,
sì, ecco, secondo lei...
ciascuno, come, per esempio la presidente del Messico ha risposto in maniera altrettanto ironica, perché ha fatto vedere una cartina del Messico di prima del 1846 e ha detto, l'America dovrebbe chiamarsi America Messicana.
Così bisognerebbe fare, perché sennò si dà troppa enfasi. Ma, non so, però, Leonardo, tu.
Secondo lei ci sono veramente delle possibilità che l'amministrazione Trump cerchi di prendersi il Canada, la Groenlandia o Panama?
Blinken, segretario di Stato uscente, dice non succederà mai, però. Professore, che dice?
Blinken, se ne avesse azzeccata una in quattro anni sarebbe stato particolarmente fortunato, quindi non è lui che fa test. Ma la questione non dipende né da Trump né da Blinken né da nessun altro, dipende da quanto gli Stati Uniti continueranno a cadere lungo la scala delle relazioni internazionali, nel senso che più perderanno peso sul continente americano, che poi il problema è esattamente questo, la Cina sta diventando una potenza determinante sul continente americano, e più saranno tentati da queste operazioni. Quindi dipende dall'evoluzione delle relazioni internazionali. Ovviamente sono delle ipotesi che restano delle ipotesi, non si può fare nessuna scommessa sull'avvenire, anche perché essere sicuri che di qui a quattro anni la Cina esista ancora, io non ci scommetterei.
Addirittura.
Non voglio dire che non ci sarà, ma che... l'evoluzione politica è sempre... cioè noi qualche giorno prima della caduta del muro di Berlino non avremmo mai immaginato che potesse succedere, eppure è successo.
Però
quindi
perché
bisogna tenere conto di tutti i fattori che ci sono, che sono in ebollizione, e dire può succedere questo, quest'altro ancora.
Però perché dall'alto della sua esperienza si arriva a ipotizzare anche addirittura il crollo della Cina?
Ma sì, il crollo della Cina, come il crollo degli Stati Uniti, come il crollo dell'Europa, sono tutte delle ipotesi da tenere in considerazione, sono ipotesi di lavoro, che non significa che debba succedere, che succederà, ma sono delle ipotesi di lavoro, nel senso che tutti questi, adesso io ho citato questi tre che sono più importanti naturalmente, hanno degli elementi critici che sono talmente critici che possono portare alla dissoluzione delle loro formazioni politiche. Dopodiché non è detto che succede, anzi...
Stiamo ancora vivendo l'onda lunga della caduta del muro di Berlino in attesa di un ordine, diciamo, mondiale più stabile? Oppure siamo destinati a non avere più un ordine mondiale stabile, ma sempre molto fluido?
Allora qui apriamo un capitolo enorme, perché è praticamente quello che ho scritto nel libro, che l'ordine mondiale è possibile soltanto dopo una guerra mondiale, quindi ci sarebbe da auspicarsi che non ci sia nessun ordine mondiale. Però è chiaro che c'è una continuità rispetto alla caduta del muro di Berlino, perché la caduta del muro di Berlino segna la fine di una fase di quell'ordine mondiale che era stato imposto dagli Stati Uniti con la collaborazione dell'Unione Sovietica proprio dopo una grande guerra mondiale, perché quella è la sola condizione per poter imporre agli altri di seguire le regole che sono dettate da uno dei partecipanti. Quindi in questo caso sì, è una l'onda lunga. Dopodiché ovviamente dal 1989 in avanti si sono aggiunti tanti altri elementi, in modo particolare la Cina, che nel 1989 era ancora una media potenza in inizio di ascesa e che adesso invece è la seconda potenza mondiale, con una spesa militare crescente, con una presenza militare crescente, con dei problemi che crea all'egemonia americana, a cui gli americani non possono essere indifferenti, non possono restare indifferenti. Poi come reagiranno lo vedremo. Questo, lui sta mettendo dei pezzettini lì, vediamo, perché queste provocazioni possono anche quasi sicuramente avere l'effetto esattamente opposto, nel senso di spingere il Canada, la Danimarca e il Panama nella direzione della Cina. Io cerco un contrappeso, perché questo qui è troppo minaccioso.
Professor Gazzano, per concludere invece tutta la vicenda russo-ucraina e Trump che dice, che ha sempre detto prima dell'insediamento, che sarà il 20 gennaio, ricordiamo, io in 3 giorni, in 4 giorni, in 5 giorni risolverò la questione, ho in mente come, dobbiamo ancora capire tutti quanti come, la vede uno scenario possibile?
Intanto una cosa, nello sproloquio che ha fatto ieri, Donald Trump ha detto che probabilmente la Danimarca non ha nessun diritto sulla Groenlandia, ma sostanzialmente ha fatto capire che Putin ha tutti i diritti sull'Ucraina. Quindi dove penda il suo cuore, questo lo si è capito da un pezzo. Però ripeto, non è Trump, sono gli Stati Uniti d'America. Il problema, intanto, ovviamente non risolverà la crisi in 24 ore, questo è certo, e neanche probabilmente in 24 settimane, ma comunque vedremo poi questo. Il problema è che se gli Stati Uniti cedono lì, diventano molto meno credibili su tutti gli altri fronti. Allora, il problema che loro hanno essenzialmente non è tanto un problema con l'Ucraina, di cui potrebbero fregarsene totalmente, ma è un problema con il Giappone, con la Corea del Sud e potenzialmente anche con gli europei. Nel senso, noi vi abbiamo dato le garanzie per evitare che voi diventiate voi stessi degli eserciti preoccupanti per noi, dobbiamo continuare a darvi delle garanzie. Le garanzie non sono soltanto le garanzie dirette, vi diamo dei soldi, vi diamo delle armi, vi diamo la protezione nucleare e tutto quanto, ma sono anche delle garanzie indirette, nel senso che dobbiamo evitare che voi diventiate una minaccia anche per noi. A partire dal momento in cui il Giappone si dota dell'arma nucleare, diventa una minaccia per gli Stati Uniti, ovviamente.
Insomma, professor Manlio Graziano, noi nel ringraziarla la teniamo a Milano, quando vuole venga a trovarci qui negli studi, facciamo una chiacchierata più distesa.
Prossimamente accadrà.
Bene, bene, la attendiamo, grazie a Manlio Graziano, ricordo il suo Disordine Mondiale, se volete, come libro, esperto di geopolitica, professore a Sciences Po e a Parigi alla Sorbona. Ci dobbiamo fermare per la prima ora, poi torneremo.
Perché ha dovuto fare questo sgarro a Musumeci?
Ma perché? Cosa c'entra?
E di solito si occupa lui di politica internazionale, di geopolitica. Hai fatto uno sgarro, ma sono i rapporti un po' tesi tra di voi, no?
Ma cosa stai dicendo? Ma se ci occupiamo sempre di Ucraina, vabbè, insomma.
Mi piace fargli sgarri ai colleghi.
Pensa come era recuperare il tuo rapporto con Deborah Rosciani. Ma vedo già Gigi Donelli pronto per il giornale radio.
Hai fatto?
Nessuno. 100 Milan.
Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
Sì.
Parlo di Alessandro Milan, questo gran furbo.
Ah, ah, Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
Oddio mio, com'è bella!
Nomadi che cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada, lungo il transito dell'apparente dualità.
Quanto guadagna un comico in America? Chiedetelo a Trump, no?
Risveglia i vuoti della mia stanza e i lamenti della solitudine si prolunga.
Milan, il pollo ha attraversato la strada per andare a guardare le galline nude dal macellaio.
Sì, perché ci spiegava ieri Andrew che questo, perché il pollo ha attraversato la strada, è la tipica battuta americana, e poi ognuno ci aggiunge quello che vuole. La nostra ascoltatrice, per esempio, ci ha aggiunto per andare a vedere le galline. Ma ognuno può mettere quello che vuole e così all'infinito la battuta si reitera.
Manera, non ti hanno dato più l'aumento di stipendio da quando hai criticato la pettinatura della dottoressa Rosciani?
può essere, perché guarda che poi dopo, giustamente, Deborah Rosciani interviene su chi di dovere e...
cerca di
poteri forti, si sa chi è che controlla le borse, gestisce, no aspetta, non dico controlla, gestisce, sennò Deborah arriva, chi è che racconta quello che succede nei gangli del potere economico finanziario, tu o Deborah Rosciani?
No, io non conto niente, io no, adesso non sono buttarti. zero. No,
adesso non buttarti giù,
zero così. Manera sarebbe bello avere un figlio e chiamarlo Zero.
Ma non Renato.
Chissà come crescerebbe un figlio che si chiama, che viene chiamato ai genitori Zero.
Ciao Zerello.
Con quale autostima crescerebbe?
Zerello, vieni qua. Perché ci hai pensato per qualche secondo tu quando...
No, mi è venuto in mente adesso.
Così. Va bene, un ascoltatore...
Però i genitori di una volta qualche volta lo dicevano ai figli, sei uno zero, non ti è mai capitato?
Uno zero no, so, sei un fallito!
Sì, qualche volta i miei genitori lo dicevano, sei uno zero, mia madre in particolare.
Eccola là, sempre...
Sei uno zero.
Ma perché? In quale occasione esattamente? Quando facevi qualche guaio? Quando combinavi, tornavi a casa con...
Oppure sei... quando non mi allineavo con quello che secondo lei avrei dovuto fare. Sei uno zero, proprio anche con disprezzo. Neanche con rabbia, con disprezzo.
Va bene, caro Leonardo, non ti puoi sottrarre al tuo dovere contrattuale.
Che condanna.
Ah, ti volevo informare che è uscito un nuovo libro del professor Paolo Crepè, prima o poi lo sentiremo. Cosa porti con te di Paolo Crepè?
La bambagia porto con me.
Non credo. Dai, è il momento del monologo.
Allora si parla di Panama. Così ieri sono andato a dare un'occhiata alla storia del canale di Panama, che è stato completato in tempi relativamente recenti. La prima nave lo ha attraversato nel 1914, ma solo dal 1999 il canale e la sua gestione è diventata esclusivamente a carico dello Stato di Panama. Quella parte del mondo, Panama, prima dell'indipendenza faceva parte della Colombia e la gestione del canale era, diciamo così, appaltata agli Stati Uniti, che avevano completato il canale dopo che l'opera era stata iniziata ma non finita dai francesi. Poi dopo Panama ha ottenuto l'indipendenza e ancora successivamente ha cominciato a gestire il canale. Il canale, che è lungo 81 chilometri e per percorrerlo ci vogliono una decina di ore. Il tutto si snoda attraverso una serie di chiuse che rappresentano un fiore all'occhiello, dicono, dell'opera ingegneristica, così leggo in internet. Il canale ovviamente permette di spostarsi da est a ovest e viceversa senza circumnavigare l'America del Sud, evitando perciò uno spreco di tempo e di denaro. Insomma, il motivo principale per cui il canale di Panama è stato costruito è la velocità. Pareva brutto, pareva una perdita di tempo per spostarsi da est a ovest, circumnavigare tutta l'America, e così fin dai tempi dei primi conquistadores ci si pose il problema di come poter passare più rapidamente via nave da una parte all'altra. Insomma, se tutto il genere umano apprezzasse la lentezza, forse il canale di Panama non sarebbe mai stato costruito. Invece, chissà perché, noi umani abbiamo bisogno di fare le cose velocemente. C'è evidentemente anche un problema economico di risparmio, poi di carburante, ma quello che fa veramente la differenza è la velocità. Siamo schiavi della velocità, che di per sé è contro la natura del genere umano. Infatti l'uomo è tra le specie animali che cresce più lentamente di tutte. Il bambino ci mette più di un anno a reggersi in piedi e poi deve imparare a vestirsi da solo, tenerle posate, allacciarsi le scarpe. Ci vogliono anni, per anni poi bisogna portarlo in giro col passeggino prima che si abitui a fare una passeggiata da solo. E i genitori, per dire, cominciano a invidiare i caprioli che dopo 4 mesi di vita sono già autosufficienti. Ti chiedi perché non sono il genitore di un capriolo. Ma l'uomo si sviluppa lentamente, forse il più lento di tutti a svilupparsi, perché così gli si sviluppa anche in modo adeguato il cervello, che poi diventa il più grande e complesso di tutti gli animali. Insomma, la lentezza serve a sviluppare l'intelligenza, la velocità invece genera evoluzioni che sono un po' così così. E allora, invece di inseguire la velocità in tutti i modi, in tutti i sensi, se vogliamo le cose fatte bene, dovremmo inseguire la lentezza, che permette di ponderare e fare scelte migliori. Alle Olimpiadi, invece delle gare di velocità, sarebbe meglio avere gare di lentezza, e comunque i 100 metri dovrebbe vincerli quello che arriva ultimo, più piano. Il primo sì è veloce, ma non si gode il viaggio dei 100 metri, non si gode il panorama, non può salutare i parenti sugli spalti che sono lì a tifare per lui. Certo, 100 metri invece fatti molto lentamente potrebbero permettere di gustare tutta l'atmosfera olimpica. La lentezza aiuta a vivere meglio, la velocità è dannosa e crea conflitti. Questo dovrebbero capire i padroni del mondo. Quindi alzarsi tardi la mattina, fare le cose con calma, attardarsi a bere un caffè lungo ovviamente, invece no. Noi, soprattutto occidentali, abbiamo il vizio di stravolgere la natura, cercando di fare tutte le cose velocemente. Trump, Donaldo, dammi retta, non devi riprenderti il canale di Panama, devi solo farlo chiudere. Così finalmente, lentamente, si tornerà a circumnavigare le Americhe, che sono tutte da vedere, tutte da gustare, anche in 3-4 mesi di viaggio, magari con un bel cappello Panama in testa.
Bello, bello, la lentezza, la lentezza, riscoprire la lentezza, giusto. È giusto. Certo che hai detto delle teorie un po' contrarie a quello che dice il professor Crepè da noi, cioè che ci vogliono anni per i bambini, per, vedi, che per crescere, camminare.
Certo, sai che l'uomo è la creatura che si sviluppa più lentamente di tutte.
Dovremmo dirlo al professor
Crepè. Il cui cervello si sviluppa più lentamente di tutte.
Vuole questi bambini super... Vabbè, comunque, allora, noi dopo il traffico torneremo sulla vicenda Rami al corvetto, ricordate? La questione dei video.
Ah sì, il motivo per cui tanti ascoltatori hanno abbandonato la trasmissione.
Vabbè, no, cosa mi dicono, cosa ho al collo? No, un braccialetto che forse... Ma cosa ho in gola? È una costipazione da giorni.
Aspetta, ma ancora non guarì, mi dicono per quello cosa che non posso venire lì.
Ho avuto anche qualche giorno di febbre prima di riprendere e adesso una costipazione. Dell'acqua, bevo dell'acqua. Tanto faccio come Funari, vi ricordate Funari che fumava, beveva? Bevo. Va bene. Sì, Leonardo prende questa scusa per non venire negli studi di Radio 24.
E tu mi hai cioè detto che sei infettivo.
Ma non so, ma cosa dici infettivo? Ma non si dicono queste cose dai tempi del Covid, non
giorni.
Si dice più, è gravissima come accusa peraltro.
A causa tua ho saputo che si sono ammalate diverse persone lì in radio, che hanno anche dei certificati medici.
Ma è una graverrima accusa, ma io ti denunzio.
Ma non c'è niente di male, uno attacca l'influenza agli altri, se posso evitare di prenderla, visto che... No, il 18 no. Lavoro a Mortara, quindi preferisco essere in forma.
C'è sempre
per
questa
la mia
cosa.
Di...
Vedete che dice: siccome poi lavoro, cioè qui invece noi non lavoriamo, no? Siamo.
Sì, ma io devo andare a Mortara il 18, vorrei essere in forma fisica.
Il 16 a San Donato, sì. Dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Something, don't fall for nothing. Stand for love, stand for power. Stand for something, don't fall for nothing. Stand for me, stand for you. Stand for something, don't fall for nothing. Don't fall for nothing, don't fall for nothing.
Allora, alle 10:20 minuti torniamo sulla vicenda di cui siamo spesso occupati e che suscita sempre molte reazioni degli ascoltatori da una parte e dall'altra, la vicenda del ormai diventato celeberrimo inseguimento finito tragicamente con la morte di Rami, il ragazzo Rami El Gaml, al quartiere Corvetto a Milano. Ci sono state delle novità con la divulgazione di alcuni video che sono finiti in TV e noi ne vogliamo parlare con Massimiliano Zetti, che è segretario generale nazionale del nuovo sindacato Carabinieri. Buongiorno e benvenuto Zetti.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora,
grazie a voi, buongiorno.
La notizia della procura data da oggi ai giornali è che si indaga, si valuta anche di cambiare l'ipotesi di reato, addirittura passare a omicidio volontario, ma questo si vedrà. Come diciamo sempre, i processi non li facciamo in trasmissione, ma le indagini vanno avanti. Allora, intanto Zetti, ci può aiutare a capire dal punto di vista tecnico cosa prevede in caso di forzo di un posto di blocco, che abbiamo detto da sempre, l'hanno sempre detto tutti, è l'origine, è l'errore, la tragedia, cioè di evitare di fermarsi a un posto di blocco, cosa prevede da parte delle forze dell'ordine di comportamento? Cioè può nascere un inseguimento che può durare anche minuti e minuti e minuti, come in questo caso?
Beh, quando un veicolo non si ferma all'alt, è il compito dei carabinieri, dei poliziotti che fanno il posto di controllo, il posto di blocco, è quello di scoprire perché quel veicolo non si è fermato. E in passato, insomma, abbiamo avuto tantissimi episodi di persone che non si erano fermate perché avevano droga addosso, avevano compiuto un reato, erano ricercati e quant'altro. Quindi il motivo per cui una persona non si ferma e scappa lo scopriremo solo dopo,
fermando
chiaramente.
Però le chiedo, cioè, le chiediamo proprio da ignoranti, insomma, c'è un limite, sì. Non so, si valuta a un certo punto il grado di pericolosità, cioè a un certo punto l'inseguimento dura, che ne so, minuti, con vie incrociate in contromano, rischio quindi anche per tutta la cittadinanza, e si desiste, oppure bisogna arrivare fino alla fine in tutti i modi.
Ma guardi, arrivare fino alla fine credo sia il compito quello degli operatori sulla strada. Se la persona non si ferma, non credo che si possa dire vabbè, desistiamo, che sarebbe poi tra l'altro la scelta più meno problematica per gli operatori. Io dico che se n'è andato, è scappato e finisce lì. Non mi troverò mai indagato per un'eventuale persona che va a cadere o va a sbattere durante l'inseguimento. Però voglio dire, io credo che chi lavora sulla strada ha il compito di inseguire e di controllare. Ci sono delle procedure operative alle quali attenersi, chiaramente dipendono dalle condizioni delle strade. Le norme prevedono di non stare in scia qualora possibile, di non speronare chiaramente perché non è previsto lo speronamento, di non affiancare neanche il veicolo, per cui ci sono tante norme a cui seguire durante l'inseguimento.
Questo è un punto importante che ci ha chiarito, perché negli audio possiamo far sentire, tanto ormai sono stati divulgati dall'arma dei carabinieri.
Lo bagno dietro.
Chiudilo, che cade. No, merda, non è caduto.
Vabbè, gli audio li conosce anche lei. Lei ci dice non è previsto lo speronamento, sì. Mentre si desume da queste frasi che invece proprio cerchino di chiuderlo o toccarlo e si dispiacciono per il fatto che non sia caduto. È una procedura corretta dal punto di vista...
Ma guardi, io ho riguardato il video più volte e quando i colleghi dicono chiudilo, non credo sia riferito a una macchina, a un'altra macchina, perché lo scooter era lontanissimo da loro e lo scooter in quel momento stava passando tra una fila di macchine parcheggiate a destra e una macchina in marcia bianca, per cui forse era riferito a quella macchina bianca che se l'avrebbe chiuso l'avrebbe bloccato, ma non credo la macchina fosse in grado di chiudere. Era
però quando dicono merda non è caduto, cioè sembrano proprio dispiaciuto, o poi alla fine dice
non è caduto
e quando dice caduto dice bene, alla fine dicono bene è caduto.
Bene vuol dire, e questo l'abbiamo detto tutti, anch'io quando ero molto più giovane che mi dicevano si sono fermati perché sono andato a sbattere, ho detto oh, bene, è finito l'inseguimento. Cioè non è che è bene perché non sappiamo neanche cosa si sono fatti quando sono caduto. Bene nel senso che termina l'inseguimento, che è un momento di adrenalina a mille e le cose che vengono dette sono anche peggio di quelle che abbiamo sentite.
Allora io...
Oltretutto quelle telecamere, voglio solo puntualizzare una cosa, le telecamere che... sono state telecamere comprate con i soldi dei colleghi, perché l'amministrazione non le passa, quindi i colleghi devono spendere i soldi, mettersi le telecamere e piazzarle sopra per cercare poi di tutelarsi, e questi le hanno consegnate poi all'autorità giudiziaria.
Questo perché secondo me da questo punto di vista nei paesi più civili tutti gli agenti sono dotati, più civili da questo punto di vista, dove non c'è nulla da nascondere, tutti gli agenti dovrebbero essere dotati di body cam.
Esatto.
Quindi,
noi lo chiediamo da anni, lo chiediamo come sindacato. È tutela di tutti questo.
Certo. Quindi alla luce di quello di cui si ha conoscenza, lei ritiene che la procedura sia stata corretta dall'inizio alla fine?
Ma la procedura è correttissima, voglio dire anche una cosa, io l'ho anche detto ieri sera in una trasmissione da Paolo Del Debbio, abbiamo analizzato i fotogrammi per fotogrammi il momento dell'impatto che viene ripreso dalle telecamere del comune, cioè lì si vede che lo scooter sta tentando di svoltare a sinistra in via 40 con la macchina dietro che non sono in contatto assolutamente, poi a un certo punto lo scooter vuoi perché tocca i freni e va giù perché era arrivato lungo o vuoi perché decide di andare dritto e montare sulla rampa per andare sul marciapiede, praticamente fa una manovra che si ritrova davanti all'autoradio che stava inseguendo.
Sì, viene schiacciato.
L'autoradio addirittura fa uno scarto a destra l'autoradio per cercare di evitarlo, ma d'altra parte poi non ce la fa evitare l'impatto.
Guardi Zetti, ma sì, questo diciamo sarà materia per le indagini.
Materia dei tecnici, dei consulenti che dovranno
chiarire. Io le dico la sensazione da cittadino, ma l'ho scritto sempre su Facebook e l'ho detto anche qua in radio. A me la sensazione è invece un po' diversa, cioè che l'adrenalina, non lo so, cioè che mi sembra abbastanza evidente che ci sia stato un tentativo di buttarli a terra prolungato, prolungato. Poi nessuno voleva che finisse così tragicamente, questo è ovvio, questo lo do per scontato.
Ma guardi,
aveva anche perso il casco e lo vedevano che era senza casco, quindi presumevano che una caduta avrebbe portato insomma a un possibile trauma.
Guardi. Se lei vede all'inizio del video divulgato ieri, vede all'inizio, cioè a un certo punto la macchina che viene da sinistra e lo scooter viene da destra, è lui che taglia la strada e hanno un primo contatto tra loro, tra macchina e scooter.
Ma è chiaro che se uno fugge cerca di fuggire. Insomma,
lo scooter riesce a non cadere, ma è lui che taglia la strada alla macchina, non c'era il tentativo di speronamento come ho sentito dire anche in alcuni servizi.
Ma guardi, però secondo me, Zetti, da cittadino, ripeto, la sensazione la sensazione più grave è addirittura quello che sarebbe successo dopo, cioè l'accusa da parte di alcuni testimoni di minacce proprio di carabinieri che chiedono consegnateci i telefonini perché state riprendendo. E questa, secondo me, se è successa, è una cosa molto molto grave, perché io chiedo sempre, ma vogliamo vivere in un paese in cui dei militari, delle forze dell'ordine potrebbero essere accusati di occultare la verità su una vicenda che li riguarda? Cioè, per me questa è una domanda importante.
È una domanda importantissima che tutti ci poniamo, e intanto dobbiamo accertare intanto se è accaduta questa cosa.
Questo
speriamo,
certo,
che gli accertamenti su questo cellulare, che stranamente non è stato consegnato alla questura o alla polizia, ma è stato consegnato alle Iene, speriamo che poi oltretutto si è danneggiato misteriosamente, speriamo che da questo cellulare si riesca a tirare fuori lo stesso il video per vedere cosa c'era dentro, perché appare anche un po' strano che una pattuglia che riprende tutte le fasi con una dash cam montata proprio a spese sulla macchina poi va a chiedere di cancellare un video non sapendo neanche cosa è stato ripreso.
No, diciamo,
tutto può essere nel mondo.
Io le riporto quelle che sono le frasi del papà di oggi è stato intervistato al Corriere della Sera, il papà di Rami, che non ha mai fatto grandi interviste, quindi è sempre stato molto dignitoso nel dolore. Ha dichiarato questi sono carabinieri sbagliati, questa è la sua dichiarazione, quelli sono carabinieri sbagliati, questo è quello che ha detto lui. Che non vuol dire, infangare l'arma, non vuol dire, criticare tutti gli operatori del settore che fanno il loro lavoro.
Certo, io aggiungo che noi siamo sempre molto vigili e noi ci basiamo sui fatti che abbiamo al momento. E i fatti al momento ci dicono che le cose sono tutte da accertare, non sappiamo bene cosa è successo. Anche perché le voglio dire una cosa, noi, il mio sindacato, il nuovo sindacato Carabinieri, non è un sindacato di quelli che difende a prescindere l'operato anche dei colleghi, perché noi ci siamo costituiti parte civile nel processo Piacenza-Levante.
Ricordo.
Quando c'era quella stazione Carabinieri dove c'erano dei delinquenti praticamente, erano diventati delinquenti, non erano più carabinieri. Noi ci siamo costituiti parte civile perché hanno leso l'immagine dell'arma e siamo stati ammessi dal tribunale come parte civile. Quindi noi non difendiamo a prescindere. Però fino a che le cose non sono chiare e noi abbiamo il compito di difendere. Poi per noi sarebbe molto più semplice, io l'ho già detto anche in altre trasmissioni, viene messo nero su bianco che noi abbiamo la facoltà di fregarsene, di inseguire chi non si ferma, ce lo dite, basta che poi non veniamo poi denunciati per omissione di atti d'ufficio. A noi va benissimo, oggi sicuramente qualcuno potrebbe cominciare a dire vabbè, quello è scappato, ma che me ne frega a me, chiamo la centrale e gli dico è scappato, non l'ho più visto, l'ho perso, è molto più semplice così.
Sì. Questo no,
non credo
no,
che il cittadino
non
chieda questo ai carabinieri.
No, non lo auspichiamo assolutamente. Intanto Massimiliano Zetti la ringraziamo, ma ci risentiremo, grazie per la gentilezza, per vedere insomma se ci sono novità e altre situazioni. Grazie segretario generale del nuovo sindacato Carabinieri. Vedo un Deborah Rosciani pronto. Scusa Deborah, ho la costipazione ma c'è il vetro che ci divide, quindi non intacco e non...
Hai fatto bene a dirmelo, perché nessuno. Se ti incrocio nel corridoio ti sto bene alla larga.
Ma vedi, io sono arrivato, quando sono tornato non ho salutato nessuno, non ho dato bacini, quindi...
Tra l'altro in apertura a Due di Denari oggi parleremo di una crociera andata male per molti turisti perché imperversava un virus gastrointestinale, non te lo sto neanche a dire come è finita, un filino, una vacanza rovinata. Adesso farei le borse.
Va bene, vai.
Buonasera e bentornato al professor Alessandro
Milan. Milan, 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 Milan.
Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
1, nessuno, 100 Milan.
It is such a good night to kiss.
Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Alessandro Milan, Radio 24, Alessandro Milan.
Secondo te allora possiamo evitare di fermarci all'alta dei carabinieri? Perché secondo la tua teoria non dovrebbero neanche seguirci se non ci fermiamo. Bella storia, bene, bene.
Beh, teoria che ti sei inventato tu, che io non ho mai detto, ma comunque va bene, rimani nella tua idea.
Tutela legale automatica per carabinieri e polizia.
Milan, Milan, smettila, solo te, Parenzo, tenete questa teoria, teoria.
Quale teoria? Che teoria? Vedo un... Deborah Rosciani, pronto, scusa Deborah, ho la costipazione. Vabbè, ho capito, ma non è che devi sottolineare le difficoltà delle persone, è spiacevole.
Cosa dici una trasmissione insieme tu e Parenzo?
Beh, forse come la pensiamo troppo in maniera simile su tante cose, a parte forse Israele, quindi andremo... Boh, non ci sarebbe... Friccicorino, non ci sarebbe Friccicorino. Ma perché c'è una grande canzone di una grandissima Joan Baez?
Che ne so, non lo so, non mi interessa, non lo so, non mi interessa, non lo so.
Secondo te, Miriam Lucchetti, come mai oggi sceglie la voce di Joan Baez per accoglierci?
È nata Joan Baez.
È nata, sì, Joan Baez nacque. Joan Baez, detta anche Joan Chandos Baez, nacque il 9 gennaio del 41. Vedo un Deborah Rosciani pronto, scusa Deborah, ho la costipazione. Vabbè, si diverte così.
Quando mi vedrà col tuo con problema la sciatica, di salute.
Oh, c'ha la sciatica, poi mi vede zoppo, poi c'ho la febbre, vedi qui, mi tagliano un piede. Vabbè, va avanti così.
Col tuo
si
problema
diverte,
di salute, no? Quanti ne hai già costretti a casa?
Luciano dalla provincia di Brescia, buongiorno.
Vergogna.
Buongiorno Luciano.
Buongiorno a voi.
Sì, buongiorno. Eccoci. Prego.
Beh, dunque, niente, la mia considerazione è abbastanza semplice. Sono due ragazzi che sanno di aver fatto dei reati o in compimento di reati, vedono un posto di blocco e scappano. Orbene, se la polizia li avesse lasciati scappare, naturalmente aumentava in loro la consapevolezza che possono fare tutto ciò che vogliono. Sono stati inseguiti, naturalmente l'inseguimento non è millimetrico, di conseguenza tutto può succedere ed è successo. Il fatto che sia morto, vabbè, è morto, si è ricercata. Io direi anche che pensiero comune, mi scusi, faccia finire, nel pensiero comune è che molti si sono dispiaciuti che non sia scomparso anche l'altro, perché sono due soggetti che sarebbero pesati sulla società per sempre, gente che perché? Non si sarebbe mai integrata, e il fatto che siano morti mi fa piacere a questo punto. Mi dispiace solo per i carabinieri.
Sa perché, Luciano? Perché siamo in un paese di merda quindi ci sono pensieri di questo tipo, no?
Come lei che li difende a spada tratta,
ma chi li difende?
Ma che interesse? Non si ferma, scappano. Se poi muoiono, meglio. Poi andiamo a scoprire che sono delinquenti.
Ma per lei, per lei è meglio se muoiono. Per me questo è un ragionamento di merda. Posso dire? Lei dice che gode se uno muore, e io dico che questo è un ragionamento. Posso dire che mi sembra meno grave dire che questo è un ragionamento di merda. Scusi,
degli animali fetenti.
Vada avanti. Sì.
Spazio, si allargheranno sempre di più. Ma le vede le città, le circola le città.
Io vivo in un castello in Turingia. Ma quale città? Ma sta scherzando? Io vivo in un castello. Lei dove vive? Dove vivi esattamente?
A Brescia, una città.
No, a Brescia o provincia?
Brescia,
perfetto. Venga a vivere dove vivo io, a 100 metri da Viale Padova.
Allora scusi, lei è nato idiota, a me lo do io a lei. Se non vede la realtà, chi la vede?
Se vivo a 100 metri da Viale Padova, che sono rimbambito, non vedo come sono le città. Le sto dicendo, lei mi accusa di dire dove vive lei. C'è Viale Padova. Quindi tutti i giorni ci sono scippi, scippi, furti, ubriachi, li vedo. Quindi cosa devo fare? Quindi cosa mi devo augurare? Che muoiano? Sarei una merda d'uomo! Una merda d'uomo sarei! Ecco, questo penso io. Però grazie per il suo intervento. Leonardo, tu cosa dici?
Ma no, che è come diceva prima l'ospite che abbiamo avuto del sindacato di polizia. Diceva che ci sono delle. Sì, dei carabinieri. Diceva che ci sono comunque delle regole. E a quelle regole anche le forze di polizia,
esatto,
dei carabinieri, a quelle regole si devono attenere, proprio perché viviamo in uno Stato che fino a prova contraria è ancora democratico. Quindi è ovvio che chi commette un reato va perseguito, e in questo caso va pure inseguito. Poi se ci sono delle regole che sono state stabilite proprio a tutela di tutti i cittadini, quelle regole tendenzialmente vanno, anzi non senza tendenzialmente, vanno seguite, e se ci sono delle violazioni quei casi vanno indagati, proprio perché viviamo,
altrimenti la deriva è
dietro l'angolo, la deriva, no? Si fa presto, perché
adesso non stiamo parlando
nessuno
del
sta
caso.
A difendere
ma se uno commette
le violazioni della legge,
non è che ci dobbiamo abbassare al livello del criminale, ci dobbiamo elevare, fermare il criminale, ma elevandoci, non abbassandoci al livello. Questo sto parlando di un caso generale, non del caso specifico. Vabbè, comunque Corradino.
Poi nessuno sta qui a difendere appunto chi commette delle violazioni della legge, si dice solo che in certi casi è giusto indagare e capire come si sono svolti i fatti senza colpevolizzare nessuno a priori. Ecco, tutto qua.
C'è Corradina da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io chiamo da Milano, vivo in Piazzale Corvetto. Il mio pensiero praticamente è quello di essere dalla parte dei carabinieri, perché cosa avrebbero dovuto fare questi carabinieri? Avrebbero dovuto lasciarlo andare?
No.
Cosa avrebbero dovuto fare allora, secondo lei? Cioè, ce lo dica lei.
Io l'ho chiesto infatti al sindacalista dei carabinieri, che ci ha spiegato le procedure.
Ad esempio è stato chiarissimo
a dirci che è vietato speronare.
Si vuole assolutamente incolpare questi due ragazzi che facevano il loro lavoro, mentre invece c'erano due ragazzi giovanissimi che non sarebbero dovuto essere su un motorino a quell'ora sfrecciando così ad alta velocità.
Questo l'abbiamo detto,
ha capito?
Scusi, perché lei è aggressiva? Noi siamo qua e le diamo la parola. Perché è aggressiva? Con questa aggressività cosa vuole buttare fuori? Ce lo dica.
No, l'ho sentita prima. Cosa voglio buttare? Guardi, Piazzale Corvetto è invivibile.
Bene.
È invivibile.
Su questo è vero.
È vero.
E quindi
però nessuno difende.
C'è una certa rabbia, capito?
Sì,
c'è
ma...
una certa rabbia, è normale.
Bene, ma adesso che è morto questo ragazzo, Piazzale Corvetto è migliore da domani?
Mi dispiace tantissimo.
No,
io
dico,
che sono una mamma, cioè non vorrei essere nei panni di quella mamma, di quei genitori che tra l'altro li ho visti in un'intervista, sembrano delle bravissime persone, però io le posso assicurare che questi ragazzi giovanissimi sono tutto il giorno fuori, vestiti benissimo, con cellulari, dalla mattina alla sera, e non lavorano, non cercano neanche un posto dove io andrei a fare il barista.
Però non c'entra niente, signora. Sì, ma non c'entra nulla questo, signora. Cioè, non c'entra con un reato che sicuramente è stato commesso a questi ragazzi, con il seguimento. Tutta la questione viene indagata perché c'è stato un morto e bisogna capire come è successo, altrimenti veramente diventa un paese così dove tutto è possibile, dove non c'è legge, non ci sono regole.
Oppure c'è il paese in cui si dice morto, meno male, e come ci ha detto l'ascoltatore di prima, però a me non piace tanto.
Visto che voi avete un'altra visione, un altro modo di vedere, probabilmente più elevato, come dite voi.
Ma non è più elevato,
però spiegateci quale sarebbe e cosa avrebbero dovuto fare i carabinieri.
Ma niente, allora, niente, signora, non avrebbero dovuto fare.
Ecco, lasciamo.
Ma no,
si ragiona solo per opposti, si ragiona solo per estremismi. Abbiamo mai detto che avrebbero dovuto lasciarli andare? Ha mai sentito dire da noi avrebbero dovuto lasciarli andare? Se ha sentito da me questa frase, me lo dica.
Però continuo a dire che i carabinieri hanno sbagliato a fare quello che hanno fatto.
Guardi, Corradina, io l'ho detto,
il loro lavoro
fare il lavoro del carabiniere non è, per esempio, prendere il cellulare di un testimone e cancellargli un video. Questo secondo lei è il lavoro del, se l'hanno fatto, è nel lavoro del carabiniere occultare possibilmente la verità dei fatti? Credo che sia il contrario.
Una cosa che però non è stata constatata, cioè,
infatti,
ha capito?
Io ho usato sempre l'ipotetica. Io ho sempre detto se succede.
Se effettivamente quelle cose sono vere oppure
infatti,
no.
Infatti, io ho sempre detto la cosa più grave di cui sono accusati, guardi che io le parole le so abbastanza usare, quindi uso il condizionale quando serve, uso le ipotetiche quando serve. La cosa più grave per me, se accertata, è l'accusa di avere cancellato dei video per occultare la vicenda e i fatti che sono accaduti. Se questo è confermato, per me è gravissimo da parte di un uomo che deve uomini che devono tutelare la collettività, e in quel momento sono accusati invece di averla annacquata. Ecco la verità. Questa secondo me è l'accusa più grave. Poi sullo speronamento io infatti ho chiesto al sindacalista e lui ci ha detto: nell'inseguimento bisogna vietare, non bisogna stare in scia e non bisogna speronare. L'ha detto lui, cioè secondo le procedure dell'inseguimento. Questo l'ha sentito quando ha spiegato questa cosa.
Sui social non ho visto nessun speronamento. Sono una cittadina normale, siccome lei prima parlava del cittadino, della visione dei cittadini. Io sono una cittadina, vivo a Milano.
Ha sentito però gli audio.
Le posso dire che per me il lavoro dei carabinieri è intoccabile, anzi
intoccabile
sempre dalla parte dei carabinieri. Dalla parte
dei
carabinieri.
È questa la questione. Perché sempre? Perché lei sta sempre dalla parte del medico? Sbaglierà. Sta sempre dalla parte del giornalista? Sbaglierà.
Sicuramente.
E basta. Allora, se hanno sbagliato, hanno sbagliato. Se no, no.
Sono esseri umani.
Ma
tutti
certo,
possono
ma dire sempre dalla parte. No, se hanno fatto bene, vabbè, dalla parte, se hanno sbagliato.
Bene, è stato gentilissimo, grazie per il tempo che
anche
mi ha
lei,
dedicato.
Grazie Corradino.
Salve.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vai Milan, combatti così, altro che Zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan.
Mandate a quel paese anche voi, soprattutto solo voi, solo voi. Cioè, nello specifico, Nespoli, Luchetti e Pietro La Corte. Il re del vai a quel paese. Pronti per una chiusura spettacolare, cari cittadini, è arrivato il momento del giornale radio Meloni.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale radio Meloni, radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia, il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla Suprema Giorgia. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. Grazie all'azione della nostra condottiera, l'inimitabile Giorgia, la giornalista Cecilia Sala, ha potuto usufruire del ritorno in libertà concessole dal regime iraniano, il quale ha dovuto constatare la forza di persuasione del nostro Presidente del Consiglio, che senza se e senza ma ha dimostrato ancora una volta di non temere ostacoli e di essere in grado di battersi da sola anche contro i nemici più ostici. Giorgia Meloni, in un incessante andirivieni di viaggi oltreoceano, si è imposta come la regina della diplomazia e della sconfinata bontà. Infatti si è adoperata per restituire la libertà anche a una cittadina italiana che sicuramente è più vicina all'opposizione che al nostro fulgido governo. Ma Giorgia, l'illuminata, non si è fermata di fronte alle preferenze elettorali della nostra concittadina Sala, ma anzi ha dato prova di incommensurabile magnanimità e col chiavistello della caparbietà ha convinto anche i più riotosi ayatollah, che ora la giudicano come la più capace ed efficace di tutti i presidenti del mondo. Giorgia, nel suo splendore, non si aspetta niente in cambio. Noi invece ci aspettiamo che la giornalista Sala riconosca la superiorità di Giorgia rispetto agli esponenti dell'opposizione e finalmente tramuti le sue idee politiche approdando al centrodestra, quello che inequivocabilmente le ha permesso di riacquistare la libertà perduta, libertà che non avrebbe mai più ritrovato se al posto di Giorgia vi fosse stata Elisa Sline o Giuseppe Conte, due praticoni della politica incapaci di muoversi agilmente sullo scenario internazionale.
Cos'è, un copione comico?
Ma proseguiamo con le notizie. È ufficialmente iniziato l'anno terzo dell'era meloniana e anche il nostro infallibile governo ne ha celebrato l'arrivo con banchetti, canti e balli. L'unico piccolo intoppo durante la serata è avvenuto quando i commensali si sono accorti che non c'era abbastanza panettone per tutti, ma per fortuna la nostra condottiera, Giorgia, l'ha moltiplicato. La Lotteria Italia ha registrato un successo senza precedenti. Sono stati venduti oltre 8,6 milioni di biglietti, segnalando un incremento del 28% rispetto ai 6,7 milioni dell'anno precedente e garantendo alle casse statali un incasso record. D'altra parte, gli italiani hanno giustamente ricominciato a credere nella fortuna, la fortuna di avere un governo unico e straordinario. A partire dal 1 gennaio sono entrate in vigore nuove regole antitabagismo, che prevedono il divieto di accendersi una sigaretta in tutte le aree pubbliche, incluse le strade, a meno che non ci si trovi da almeno 10 metri di distanza da altre persone. Saranno penalizzati soprattutto i membri dell'opposizione, che sono tutto fumo e niente arrosto. Grazie. grande tensione tra il nostro stimabile e ardito governo e la triste e inopportuna opposizione. Giorgia, la regina che tutto il mondo ci invidia, sarebbe in trattative per firmare un contratto con il magnate Elonio Muschio per avere comunicazioni satellitari più efficaci e garantire quindi il progresso, al quale invece si oppongono i cosiddetti progressisti, che a dispetto del nome preferiscono ancora l'obsoleto metodo del piccione viaggiatore. D'altra parte questa è l'opposizione, incapace di fare proposte concrete e abilissima invece nel contraddirsi. Ma il popolo italiano lo ha ormai capito e ai partiti dell'opposizione mi stanno telefonando, sto facendo il GR, un momento Piero. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo con il prossimo GR.
Ma com'è possibile?
Giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio ed efficace che non teme di raccontare la verità neanche ai più riotosi.
Ma com'è possibile? Ma durante un giornale radio?
Avevo messo anche il silenziamento.
Ma infatti non sei sentito nulla, hai fatto tutto te. Va bene, va bene. Dai, ci fermiamo qui per oggi. Ci saremo anche domani con... dispiacere di molti. Alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.
Vedo un Deborah Rosciani pronto, scusa Deborah.